Controradio, Newsline Estate.
7 minuti dopo le 8, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline per questo giovedì 7 agosto 2025, staremo insieme fino alle 9 con le principali notizie dai quotidiani. Ci occuperemo poi del ponte sullo stretto che naturalmente è stato presentato, dovrebbe essere terminato nel 2033, un investimento plurimiliardario, ne parleremo con Egidio Raimondi, architetto, co-portavoce dei Verdi di Firenze, con Andrea Puccelli, il presidente, parleremo del neocostituito consorzio della Piana Fiorentina, quello nato dalla legge cosiddetta ex GKN, poi con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, cercheremo di capire meglio cosa deriva dal caso Almasri, dall'ennesimo scontro e conflitto istituzionale tra la politica, il governo e la magistratura, e poi vi racconteremo una bella storia, quella di Benvenuta Mamma, un progetto innovativo accessibile per offrire accompagnamento alle donne in gravidanza nel periodo postparto. Tutto questo tra pochissimo, innanzitutto però le previsioni del tempo con il LAMA. Buongiorno Matteo Rossi.
Sì, buongiorno a tutti. Dunque non c'è molto da dire, nel senso che nei prossimi giorni avremo sempre un tempo stabile, soleggiato, qualche nuvola in più oggi sull'Appennino tosco-emiliano, ma senza fenomeni. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in graduale aumento, oggi siamo sui 36 gradi le massime sulle zone interne, domani andremo a 37, poi 38, 39, probabilmente anche 40 gradi nella giornata di domenica. Questo è un po' il quadro delle temperature.
Le minime come saranno, in aumento anche loro?
No, le minime diciamo che sì, potranno aumentare 1 o 2 gradi, ma l'aria è piuttosto secca, per cui non dovremmo avere dei picchi molto elevati, ecco, magari sopra i 20 gradi, 20, 21, però...
Però condizione di afa non particolarmente intensa, mi sembra di capire.
No, direi di no, appunto l'aria è piuttosto secca, ci sono venti dai quadranti settentrionali, non c'è lo scirocco, non c'è il caldo africano, ecco, però è un'alta pressione molto robusta che insiste per diversi giorni, quindi le temperature via via aumentano.
Grazie Matteo Rossi, buona mattinata, buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
Lucca Jazz Donna, dal 7 agosto al 28 settembre, 9 appuntamenti ad ingresso gratuito con il grande jazz tutto al femminile, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 7, Simona De Rosa con il progetto Feathers, a seguire il gruppo Brassense. Giovedì 14, Matilde Gori con il quintetto Weavers of Dreams. Secondo set, dedicato a Phil Rouge Project, Lil Noir. Gran finale, domenica 28 settembre, in San Francesco, con la splendida voce di Antonella Ruggero.
Vuoi prenotare un prelievo del sangue o un esame di laboratorio da casa? Sulla piattaforma della regione Zero Code puoi fissare l'appuntamento, scegliendo il luogo, il giorno e l'ora preferita. Su zerocode.sanita.toscana.it si possono prenotare anche le analisi delle urine, i test genetici e altri servizi. Scopri di più sul sito open.toscana.it, la casa dei servizi digitali. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
Dal 3 settembre al 5 ottobre il Mandela Forum accoglierà la più grande mostra ad oggi mai presentata su Enrico Berlinguer. A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, che raccolse 4 cortei di 1 milione di persone, Firenze ospiterà i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. È un'iniziativa organizzata dall'associazione Nelson Mandela Forum di Firenze. Ingresso gratuito.
Stai ascoltando Controradio. FM 93.6, 98.9.
Allora, vediamo le notizie principali per come compaiono sui quotidiani locali, la politica naturalmente, perché ancora oggi fino alle 18 gli aderenti al Movimento 5 Stelle e gli utenti registrati sulla piattaforma potranno esprimere il proprio parere in merito all'alleanza con il Partito Democratico, la candidatura di Gianni. Stiamo parlando naturalmente delle prospettive verso le prossime regionali toscane, il titolo lo prendiamo da Repubblica. Il bivio 5 Stelle al voto con l'incubo della soglia al 5%, oggi alle 18 si chiude la consultazione tra gli iscritti Movimento 5 Stelle, ma correre da soli vuol dire superare uno sbarramento più alto, per l'appunto quello del 5%. A proposito di politica, vi ricordiamo che domani avremo in esclusiva, a partire dalle 8.40 nei nostri studi, intervistato da Chiara Brilli, il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani, che domattina, immaginiamo dopo l'assemblea di questa sera, dovrebbe essere certo della sua ricandidatura. Comunque insomma dovremmo avere un quadro più chiaro rispetto a questa vicenda che si è trascinata in noi per mesi. Le vicende del turismo a Firenze fanno ancora molto discutere. C'è un interessante intervento del professor Carlo Sorrentino su Repubblica che parla dell'impatto sulla tranvia dei turisti, e infatti chiunque prenda le linee tranviarie da Villa Costanza come dall'aeroporto sa che soprattutto in alcuni giorni della settimana, ma oramai quasi sempre, soprattutto in alcune ore, salire addirittura impossibile per via della quantità di turisti, controlli e valigie che ci sono dentro. E quindi l'intervento, anche la tranvia deve fare i conti con l'impatto del turismo, interessante, del professor Sorrentino. Dal Corriere Fiorentino, hotel R&B, crollo di presenze a Firenze, libera una camera su due, agosto il mese nero delle prenotazioni, sempre più mordi e fuggi, mancano statunitensi ma soprattutto italiani, la notizia la troviamo anche sulla Nazione di Firenze. Crollo turisti, Airbnb semivuoti, americani orientali spariti, questo dicono i commercianti, affari dimezzati in un anno. C'è la questione evidentemente dei prezzi. E allora, gli ammanchi al turismo, perché una risposta la troviamo da altri titoli, no? La questione del lavoro che torna ad essere centrale, la sfida al Ferragosto aperto dei gigli, quel giorno lo sciopero sarà unitario, il titolo dal Corriere Fiorentino, l'annuncio di CGIL e CISL UIL, la mobilitazione coinvolgerà tutti i negozi del centro commerciale. Mentre per quanto riguarda invece il quadro economico più generale, da Repubblica, 6 mesi da paura, raddoppiate le ore di cassa integrazione, l'analisi dei dati del primo semestre, quella straordinaria è cresciuta del 100%, quella ordinaria del 36%, e il segretario della UIL Fantappia dice c'è una crisi strutturale. Sapete che a questa vicenda è collegata poi quella del salario minimo, e sapete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che il governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge regionale proprio sul salario minimo. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Dopo la normativa sui balneari, il test unico sul turismo, la legge sul fine vita e il declassamento della pergola, arriva in cauda venenum e in meno di un anno l'impugnazione sul salario minimo. La Toscana parrebbe dunque essere finita nel mirino del governo, che ora cerca nella Costituzione la violazione della tutela della concorrenza, ex articolo 117. Quest'ultimo colpo di cimosa riguarderebbe più nel dettaglio non tanto il diritto fondamentale del lavoratore a vedersi rispettato un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi, ma la possibilità di garantire alle aziende di poter concorrere in gare regionali abbassando il più possibile il costo del lavoro. In furia naturalmente il PD, che sul lavoro battaglia da sempre. Nella legge regionale del giugno 2025 introduce il criterio di premialità per quelle realtà produttive che desiderano tutelare gli stipendi dei dipendenti. Scandaloso, tuona Elly Schlein dal Nazareno, il governo Meloni ha paura del salario minimo, che invece è una legge di civiltà. Sulle barricate anche il presidente della regione Eugenio Giani, pronto ad appellarsi alla Consulta per difendere un lavoro che, dice, deve essere giusto, sicuro e retribuito in modo equo. Se la concorrenza la si deve fare sulla pelle dei lavoratori, siamo ben felici di aver promosso e approvato una legge che secondo il governo viola le regole vigenti, commenta Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in consiglio regionale. L'ennesimo tourbillon politico arriva alle porte della stagione elettorale, ma compatta l'opposizione che, scrivono i Dem eletti in Toscana, non si fermerà davanti a questi trucchetti.
L'economia, dicevamo, ieri è stato presentato ufficialmente il ponte sullo stretto, il progetto del ponte sullo stretto, i cantieri dovrebbero partire entro l'anno, il primo attraversamento tra il 2032 e il 2033, il costo 13,5 miliardi, questo ci ha detto il ministro delle Infrastrutture Salvini, molto contento ieri a presentare il progetto, ci ha detto anche che dovrebbe essere un'ottima occasione per il Sud, naturalmente, ma anche per le imprese del resto del paese, anche quelle centro-settentrionali, quindi diciamo anche quelle toscane. Però per capire esattamente quello di cui stiamo parlando, salutiamo e ringraziamo di essere con noi l'architetto Egidio Raimondi, co-portavoce dei Verdi di Firenze. Buongiorno architetto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Avevamo bisogno di quest'opera?
No, assolutamente no, è uno spreco di denaro pubblico enorme, siamo intorno ai 14 miliardi. E addirittura peggio di quello che aveva previsto Berlusconi, perché Berlusconi pensava di fare un partenariato pubblico-privato in cui il 60% sarebbe stato a carico dei privati. Qui sono tutti soldi pubblici e in una situazione in cui veramente si può fare molto altro con questo denaro, perché abbiamo una regione, la Sicilia, che chi c'è stato lo sa, non ha infrastrutture, non ha strade, le autostrade sono tutte interrotte, senso unico alternato, piena di lavori, insomma, spostarsi, non parliamo delle ferrovie, spostarsi da un capo all'altro dell'isola richiede ore e ore di viaggio, è una cosa incredibile. Mancano poi le scuole, mancano i servizi, cioè uno attraversa quest'opera fantasmagorica, se arriva di là e si trova nel nulla.
Ecco, però una delle letture, no, che è portata avanti dai sostenitori al ponte dallo stesso ministro Salvini è che proprio quest'opera, no, che ha un carattere anche simbolico, se vogliamo, di rilancio dell'immagine del nostro paese, dovrebbe, con la sua sfida ingegneristica, anche architettonica, no, dare il là al rilancio, quindi essere un effetto moltiplicatore di tutto quello che oggi è carente. Cioè, nel senso, dovrebbe andare a colmare le carenze moltiplicando gli effetti positivi.
Ma poi ci vogliono altri soldi per fare poi le opere, per moltiplicare le carenze. Io credo che l'Italia non abbia bisogno di queste bandiere ideologiche o comunque bandiere politiche per rilanciarsi, abbia bisogno di finanziamenti, di piani fatti bene, di piani di sviluppo, di piani industriali, in modo da poter poi negli anni programmare la realizzazione delle opere. Cioè, non è certo il ponte quello di cui abbiamo bisogno con la situazione in cui siamo. E senza contare tutte le criticità che, a mio parere, non lo vedremo mai il ponte. Ci sono 68 osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico e 62 della Commissione Via VAS, molti pareri contrari dell'Istituto Nazionale di Geovulcanologia, Geofisica e Vulcanologia, dell'ISPRA. Ci sono il pilone che sta sul lato calabro e su una faglia attiva, un pilone di 400 metri d'altezza. Secondo me è una forzatura che dura da circa 60 anni, no? Perché la società Stretto di Messina S.p.A., la stiamo pagando in termini di stipendi per tecnici, amministrativi, eccetera, ormai da decenni, e secondo me andiamo a sbattere, insomma, siamo sull'orlo del baratro.
Ma dal punto di vista ingegneristico ed architettonico, è una sfida interessante, secondo lei?
Dal punto di vista architettonico potrebbe anche esserlo, perché è una bella opera, un bel ponte, però c'ha troppe criticità per poter essere realizzato. Cioè, per farci passare le grandi navi deve essere alto 72 metri e per arrivare a 72 metri ci vogliono delle rampe, cioè c'è tutta una rete di infrastrutturale sulle due sponde di circa 40 chilometri per far salire i mezzi lassù a 70 metri d'altezza. Io veramente non ne vedo la necessità, perché con mezz'ora di traghetto si attraversa. Io avrei potenziato casomai l'attraversamento via mare, ma veramente non vedo i vantaggi, vedo solo svantaggi. Ma non è per essere sempre contro, è perché ci sono delle opere che evidentemente si può capire che possono avere un vantaggio. Qui proprio io non ce lo vedo.
Grazie, Egidio Raimondi, architetto, con portavoce Verdi Firenze. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, salve. Dredging a great white shark, swimming.
Tecnicamente molto complicato, oltre le esperienze che abbiamo di punti simili, non fattibile. Questo è il messaggio di Carla al 342-8104-111, mentre Carmelo ci ricorda che da Catania a Agrigento ci sono oltre 3 ore di treno. Questo per quello che riguarda la questione del ponte sullo stretto che abbiamo affrontato con l'architetto Raimondi poco fa. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Alle 8:23 invece salutiamo e ringraziamo di essere con noi Andrea Puccetti, che è stato nominato presidente del Consorzio Piana Fiorentina. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Stiamo parlando del consorzio, diciamo, che nasce dalla legge cosiddetta ex GKN, ma naturalmente è una semplificazione giornalistica. Le specifiche e le ambizioni del consorzio sono ben maggiori. E quello che le volevo chiedere, innanzitutto, Puccetti, naturalmente anche complimentandoci per la carica, è spiegare ai cittadini, agli ascoltatori, cosa farà esattamente questo consorzio.
Intanto partiamo dall'idea che ha avuto la regione di costituire questo strumento, perché lo strumento nasce dopo, diciamo, una lotta sindacale che ha avuto un impatto sociale sul territorio, come avete menzionato, vicenda nota quella dell'ex GKN. Ma io direi, in sintesi, per non andare, diciamo, troppo nei tecnicismi, il consorzio diventa un punto di riferimento, cioè la regione individua uno strumento che probabilmente in precedenza non c'era, che può essere approcciato da chiunque abbia un interesse, a partire dai lavoratori, che naturalmente sono stati i primi interlocutori. Anzi, tra l'altro, è giusto ricordare che i lavoratori della ex GKN, che oggi si sono anche in parte costituiti in una cooperativa, sono tra i promotori di questa legge. Quindi diciamo che questa legge arriva dopo un periodo lungo in cui le istituzioni raccolgono un'istanza che deriva da una grande ferita, da una vicenda nota che non solo ha comportato, diciamo, la perdita di lavoro drammatica, come sappiamo, per queste famiglie, ma anche il rischio concreto, aggiungo io, di una perdita di sapere produttivo di questa realtà molto importante che è la Piana Fiorentina.
Cosa farà esattamente, Presidente?
Io personalmente al consorzio.
Il consorzio, no, certo, consorzio, però partiamo dal consorzio.
Il consorzio intanto, spieghiamo a chi ascolta, che è costituito, ha come soci al 100% enti pubblici, quindi i comuni della Piana, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, la città metropolitana di Firenze, diciamo, i quali sono sotto l'egida, per così dire, della regione toscana, che è l'altro socio. Quindi si costituisce, comincia a elaborare un piano consortile e dà piede alla legge regionale. La legge regionale sinteticamente si pone l'obiettivo di reindustrializzare non solo quell'area, ma le aree dismesse. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello, attraverso anche se vogliamo un approccio integrato, perché qui si vanno a intersecare, ci tengo a sottolinearlo, più aspetti: piano sociale, piano industriale, piano giuridico, in modo da arrivare appunto all'obiettivo che, in poche parole, è quello di reindustrializzare un'area e di salvaguardare il livello occupazionale.
E come si fa concretamente, Presidente?
Concretamente si fa mettendo al tavolo, un tavolo permanente, tutte le parti coinvolte, si valutano i piani industriali. Tengo a sottolineare che per un mio approccio personale non farò fughe in avanti, quindi non diciamo fornirò informazioni o dettagli finché non saranno ufficiali, perché abbiamo adottato un sistema di lavoro nel consorzio di condivisione e di diciamo avanzamento, diciamo così, orizzontale, non con fughe in avanti, con dichiarazioni, certo, che poi di buona fede possono essere anche a volte non positive, perché ognuno in buona fede fa il proprio lavoro, però questa è veramente una vicenda molto delicata. Quindi dicevo, ci sono dei piani industriali, più di uno anche piani industriali preesistenti che sono stati elaborati dagli stessi lavoratori insieme anche ai ricercatori universitari, tecnici, e quindi siccome l'obiettivo è riqualificare l'area e arrivare diciamo a una forma di partenariato pubblico-privato, si parte dal pregresso per arrivare a questo obiettivo.
Come risponde alle critiche dell'opposizione? Parlano di operazione ideologica che porterà solamente a uno spreco di denaro pubblico.
Intanto uno spreco c'è stato grande di competenze, di dignità, anche di infrastrutture, di asset, non solo immateriali, permettetemi, ma anche non solo materiali, ma anche immateriali, perché pensiamo appunto a un polo. Non solo quello dell'ex KN, ma quello della Fiana Fiorentina non è costituito solo da un'azienda che, come è noto, è stata chiusa e quindi ha avuto questa vicenda drammatica, ma poi da tutto l'indotto che ne consegue. L'indotto non è solamente industriale, ma è anche un indotto diciamo di conoscenze, di saper fare, di know-how industriale, e quella è un'area che perde un polo che viceversa, se viene riqualificato e rilanciato, può accrescere tutta la comunità. E quindi ecco la mia risposta è quella. L'obiettivo è un obiettivo molto alto, quindi va approcciato anche nella rappresentazione. Ora qui siamo in radio, io vi ringrazio, non mi sottrago, anzi ne approfitto per dire a tutti che il consorzio è uno strumento aperto che riceve diciamo domande, anche contributi. Però bisogna stare attenti a semplificare, a sintetizzare troppo quello che è l'obiettivo di questa operazione, che quindi va trattato come tale.
No, anzi, siamo noi che ringraziamo lei della disponibilità. Naturalmente ci risentiremo per quello che lei potrà dirci di volta in volta. Rispettiamo il lavoro di tutti.
Chiamatemi quando volete, è un piacere.
Ovviamente lei sa, noi rispettiamo il lavoro di tutti, poi c'è anche il lavoro giornalistico che ha le regole che ha, no? Quindi
il lavoro giornalistico è molto importante, permette alle persone di conoscere, e quindi io vi ringrazio, ecco.
Grazie davvero anche per queste parole. Buona giornata e buon lavoro a lei e a voi del consorzio.
Grazie mille.
Allora, questo per quanto riguarda il consorzio. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Il ponte, il consorzio e tra poco la vicenda Al Masri, ora Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, stamattina all'alba almeno 13 palestinesi sarebbero stati uccisi a Gaza da attacchi militari israeliani. Altre 5 persone sarebbero morte di fame, facendo salire a 193 le vittime della carestia imposta da Israele. Oggi il gabinetto di guerra di Tel Aviv dovrebbe prendere una decisione sull'occupazione totale della striscia. È probabile che l'ok verrà dato nel pomeriggio, nonostante la contrarietà dell'opposizione, dei riservisti e delle famiglie degli ostaggi. L'ONU prevede conseguenze catastrofiche se il piano sarà approvato.
È mezzanotte e ora i miliardi di dollari in tariffe affluiranno negli Stati Uniti. Lo ha scritto in caratteri maiuscoli Donald Trump sui social network, celebrando l'entrata in vigore di una serie di dazi, tra cui quelli del 15% concordati nel patto con l'Unione Europea. Nel nostro continente però alcuni settori, in particolare acciaio, alluminio e auto, restano colpiti da tariffe più pesanti in vigore già da mesi e non è ancora chiaro quale sarà la lista completa delle esenzioni, su cui al momento ci sono poche certezze, che riguardano per esempio gli aerei e i macchinari ad alta tecnologia.
In serata Trump ha annunciato che ci sono buone probabilità di un suo incontro con Putin e Zelensky, incontro che secondo ufficiale della Casa Bianca potrebbe avvenire a partire dalla prossima settimana. Ieri l'inviato statunitense Witkoff era stato ricevuto dal presidente russo. Un colloquio molto produttivo, sono stati fatti grandi progressi, ha commentato Trump, ma va detto che il suo ministro degli esteri, Marco Rubio, ha parlato di molto lavoro ancora da fare prima di un incontro con Putin. Domani scade l'ultimatum nei suoi confronti lanciato dal presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato sanzioni se non ci sarà un cessate il fuoco in Ucraina.
A Foggia una donna di 46 anni è stata uccisa a coltellate durante la notte. Secondo le prime informazioni aveva presentato una denuncia contro il suo ex compagno e almeno in teoria beneficiava di una protezione in base alle norme del cosiddetto codice rosso. Il suo corpo è stato trovato a pochi metri dalla casa in cui viveva da sola.
PD e CGIL protestano contro la decisione del governo di fare ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge regionale siciliana che obbliga gli ospedali pubblici a bandire dei concorsi per assumere personale medico che non sia obiettore di coscienza, garantendo così l'applicazione della legge sull'aborto. Secondo il governo il provvedimento sarebbe discriminatorio nei confronti del personale medico obiettore. Dal Partito Democratico si parla di destra da medioevo, dalla CGIL di diritti delle donne calpestati.
Sul caso Al-Masri abbiamo agito legittimamente nell'interesse dello Stato, si è espresso così il governo nella memoria difensiva inviata al Tribunale dei Ministri sulla liberazione e sul rimpatrio del generale libico. I ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano sono indagati per favoreggiamento. Nordio deve rispondere anche di omissioni e di atti d'ufficio, mentre Piantedosi e Mantovano anche di peculato. La richiesta di autorizzazione a procedere nei loro confronti verrà votata dalla Camera entro ottobre. Meloni, la cui posizione sul caso è stata archiviata, ieri ha attaccato la magistratura, parlando di un disegno politico intorno ai temi dell'immigrazione. Secondo la Premier sarebbe una conseguenza della riforma della giustizia che, ha detto, procede a passi spediti.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano code tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest Ponsacco. Il traffico per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per la viabilità cittadina a Firenze, code per lavori sul viadotto del Ponte all'Indiano in entrambe le direzioni. Infine per i treni, per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria nei pressi della stazione di Firenze Rovezzano, i treni percorrenti la linea potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Shoot presenta Flog on Plein Air,
Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex Bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Giovedì 7 agosto Serena Altavilla in concerto. Venerdì 8 la batterista, producer e DJ Matilde Blu Benvenuti. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Sabato 9 agosto alle 21 The Soul Fire Project in concerto. Dagli inni afro-latini al roots reggae all'arcumbia fino ad un chiassoso mix di gypsy punk. Opening act con macrolotto.exe. Ingresso gratuito. Seguici su Facebook e Instagram. Scuola per contadini a San Casciano Val di Pesa da settembre al via la sesta edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto, per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFS Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Contro Radio.
Allora, sul ponte dello stretto 342 8104111 è arrivato un interessante messaggio di Carolina che punta l'attenzione su una questione di cui si parla poco, e quella è la manutenzione, perché Carolina ci scrive: il ponte sarebbe anche una sfida affascinante per qualsiasi architetto o ingegnere, avrebbe dimensioni tali però dover ricorrere certamente a soluzioni innovative che entrerebbero nella storia. Ma vorrei ricordare, dice Carolina, che ogni opera, seppur ottimamente congegnata, richiede una manutenzione più o meno alta, più o meno costante. Abbiamo avuto un tragico crollo soltanto pochi anni fa, quello di Ponte Morandi, un ponte straordinario, di grandissima qualità architettonica, ma che non ha ricevuto adeguata manutenzione. Pensate cosa accadrebbe al ponte sullo stretto. E in effetti pensiamo a quello che accadrebbe. Poi uno può dire, vabbè, però lì una società non ha fatto quello che doveva fare, se tutti fanno le cose in regola, però come dire, una cosa è la teoria, poi una cosa è la pratica, e se ti crolla un ponte, soprattutto un ponte di quel tipo, ma insomma, vabbè, al di là poi delle considerazioni che faceva anche l'architetto Raimondi, no, sulla fattibilità dell'opera eccetera, però ora vogliamo dedicare un minimo di attenzione a questa vicenda, che è una vicenda di straordinario rilievo e che riguarda l'arresto, il rimpatrio di Al-Masri, no, che è il capo di questa milizia libica che è diventato poi ufficialmente una forza di polizia, per cui in patria conta molto, e allora va trattato con tutti i riguardi, ma che arrestato il 19 gennaio in Italia, poi viene rilasciato, viene mandato in Libia con un aereo di Stato, ne nasce una polemica che conosciamo oramai, sia pur non in tutti i dettagli, con un ministro che va davanti al Parlamento a dire delle cose che bonariamente possiamo definire inesatte, infarcite di reticenze o di ricostruzioni artefatte, fino a quando la magistratura non mette nero su bianco delle carte in cui chiede appunto che i ministri Nordio e anche il ministro Piantedosi ed altri vengano giudicati davanti al Tribunale dei Ministri, eventualmente rinviati a giudizio. Tutto questo nel quadro dell'ennesimo conflitto politica magistratura. Buongiorno al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ci aiuta a capire in che fase siamo, perché ieri Meloni ha sostanzialmente rivendicato, no, la maternità politica di questa vicenda. D'altro canto la magistratura non la mette sotto accusa, no? Mette sotto accusa i ministri. Chi è in questo momento che sta forzando la mano, secondo lei?
Ma in questa vicenda, prima di tutto, forse è opportuno fare un quadro del procedimento che viene seguito, perché siamo di fronte al Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri è costituito in ogni distretto di Corte d'Appello, in questo caso è il Tribunale dei Ministri di Roma. Il Tribunale dei Ministri ha il compito di verificare se un membro del governo ha commesso, può aver commesso un fatto che è considerato dalla legge come reato, e una volta che verifica tutto questo chiede alla Camera di appartenenza o al Senato, nel caso in cui il ministro non sia membro di nessuna Camera, l'autorizzazione al processo. Siamo nella fase in cui ieri il Tribunale dei Ministri ha richiesto l'autorizzazione a procedere contro Nordio, ministro della Giustizia, Piantedosi, ministro degli interni, e Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi segreti. E a questo punto spetta al Senato e alla Camera decidere su tutto questo, previa una relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che immagino dovrebbe essere pubblicata intorno a ottobre.
Questo, diciamo, dal punto di vista tecnico, ed è importante capire in che fase ci troviamo. Dopodiché c'è un terreno, diciamo, più politico. Se non sbaglio a interpretare, Meloni dice sostanzialmente: noi abbiamo fatto delle cose per l'interesse pubblico, per ragion di Stato, no? Perché tenerlo in carcere, questo qui, ci avrebbe comportato le difficoltà sulla Libia, la gestione dei flussi, gli interessi economici, le persone italiane che lavorano lì, le avremmo messe sotto pericolo, quindi diciamo per evitare questi problemi l'abbiamo rimpatriato. E comunque quello che abbiamo fatto, anche sotto traccia potrei dire, le ricostruzioni un po' artefatte, sono perché dovevamo fare così. La magistratura invece dice: no, noi lavoriamo perché se ci sono dei reati devono essere perseguiti. Chi ha ragione?
Senta, è una questione che se lei si mette a leggere le più di 100 pagine di richiesta di autorizzazione a procedere può non stupire. Allora, il generale Al-Masri è stato arrestato il 19 di gennaio, che salvo errore era un venerdì. È stato arrestato, e questo è il dato di fatto importante dal punto di vista di tutta la vicenda, dalla polizia giudiziaria di Torino su richiesta della Corte Penale Internazionale dell'AIA, pervenuta attraverso i canali diplomatici. Il ministro Nordio il venerdì scompare, perché il ministro Nordio dal venerdì al lunedì è introvabile, questo scrive il Tribunale dei Ministri. A questo punto lo staff del ministro Nordio, che viene sollecitato ad occuparsi della vicenda, dice una cosa sola: guardate, la procedura è irrituale perché dell'arresto di coloro che devono essere giudicati dalla Corte Penale Internazionale si deve occupare il ministro e non la polizia giudiziaria. Subito dopo non si capisce perché l'avvocato italiano di Al-Masri ha trovato subito un avvocato di fiducia, presenta un'istanza di scarcerazione con gli stessi argomenti utilizzati dal capo di gabinetto di Nordio per affermare la lesione delle alte attribuzioni del ministro. A questo punto la questione diventa oggetto di esame da parte del tribunale, perché è il tribunale che si deve pronunciare sulla regolarità o meno dell'arresto. Siamo al 20, che se non sbaglio era domenica. A questo punto il ministro, che è sempre non si sa dove, fa dire al capo di gabinetto: mi raccomando, parlate solo su Signal, non scrivetevi formalmente e soprattutto non passate dal protocollo. Quindi nessuno sa che cosa è successo. Si sa però che il 20 viene programmato il volo per il rimpatrio di Al-Masri e si sa che il provvedimento del tribunale che scarcera Al-Masri è del 21. Quindi che cosa succede? Uno, se vogliamo dire che è nell'interesse dello Stato, e lo possiamo dire, scarcerare un pericoloso torturatore libico, lo dobbiamo dire con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, perché è un atto politico. Gli atti politici si fanno collegialmente o individualmente, ma si fanno con una loro manifestazione formale, non si fanno su Signal scomparendo perché a tutti si dice: io sono in famiglia, non mi date fastidio. Secondo, è abbastanza divertente il fatto di utilizzare un provvedimento del giudice per coprire la scarcerazione, perché in questa maniera è come se si dicesse: non siamo stati noi con un atto politico a liberare Al-Masri, ma Al-Masri è stato liberato perché l'arresto era stato commesso irritualmente. La domanda su questo aspetto è: perché fissi il volo con l'aereo di Stato prima, un giorno prima che ci sia questo provvedimento? Perché conosci già il contenuto di questo provvedimento? Non si sa, immaginiamo.
Ma il dubbio viene, non si sa, ma il dubbio viene sostanzialmente.
Esatto. Poi l'ultimo aspetto, che secondo me è un pochino quello per un costituzionalista più interessante di tutti, è che il Tribunale dei Ministri dice con chiarezza: i fatti evidenziano due cose, che è stato usato un bene dello Stato, l'aereo, per finalità estranee ai compiti istituzionali dello Stato e di conseguenza c'è stato un peculato, è stato aiutato a fuggire un pericoloso criminale e di conseguenza c'è un favoreggiamento. Questo favoreggiamento è stato commesso tra gli altri da Nordio, Piantedosi e Mantovano. Detto questo, dice il Tribunale dei Ministri, prendetevi voi come Camere, Senato e Camera dei Deputati, la responsabilità di dire se c'era o non c'era un interesse dello Stato sul punto. E qui siamo, e ce lo dirà il Parlamento, credo, più o meno a dicembre.
Quindi da quello che lei mi dice, al di là di tutte le incongruenze, no, eccetera eccetera, siamo in una fase costituzionalmente ortodossa, cioè tocca alla politica in questo caso dire se perseguire o meno i reati commessi, è giusto?
Sì, l'articolo 96 della Costituzione da sempre riserva quella che si può definire una giustizia politica per l'accertamento della responsabilità ministeriale, che è come dire che sulla testa di ciascun ministro pende una grande spada tenuta da questo esile crine di cavallo, perché come è vero che la politica lo può assolvere, è anche vero che la politica lo potrebbe condannare in un caso in cui non fosse responsabile.
Allora, l'ipotesi più probabile credo che poi paghi questa Giusy Bartolozzi, la capa di gabinetto, che è un anello sacrificabile probabilmente, ma vedremo. Però in un minuto le voglio chiedere in conclusione, professore, allora se questo è, cioè che siamo al di là, diciamo, delle fibrillazioni eccetera, in una fase del tutto prevedibile secondo i nostri meccanismi costituzionali, perché la Presidente del Consiglio parla di una sorta di complotto della magistratura e spinge l'acceleratore sul conflitto con un altro potere dello Stato?
La magistratura in questo caso si trova nell'antipaticissima situazione della riforma costituzionale sulle carriere e la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e requirente. La nostra Presidente del Consiglio, da finissima politica quale è, non si è lasciata sfuggire l'occasione di un nuovo movimento di aggressione nei confronti della magistratura. In realtà, se avesse letto, e l'ha letta di sicuro perché è persona molto attenta alla domanda di autorizzazione a procedere, è estremamente ossequiosa sia nei confronti del governo sia nei confronti della politica, tutt'altro che il rituale. Quello che fa la Presidente del Consiglio è dire: io ho una battaglia da portare avanti e questa battaglia da portare avanti serve a eliminare il potere dello Stato che negli ultimi decenni, più di tutti gli altri, è stato di ostacolo alla politica.
Professore, grazie per tutti questi chiarimenti. Buona giornata, buon lavoro a lei, professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico costituzionale dell'Università di Pisa.
Buona giornata.
Sono arrivati tanti messaggi, stanno arrivando tanti messaggi, molti sulla vicenda Al-Masri naturalmente, ma una carica pubblica che sparisce in un momento così delicato invece di rendersi utile, svolgere un compito in cui si dovrebbe occupare, non deve essere chiesta la sfiducia alle dimissioni, questo Alessandro, caro Alessandro, è un fatto politico evidentemente, forse si conta sul fatto appunto che il consenso nei confronti di questa politica, di questo governo, non è scemato negli anni nonostante tutto, mentre mi sembra in calo la fiducia verso altre istituzioni dello Stato, compresa la magistratura. Invece riguardo al ponte interviene Cosimo che dice non so se è ancora così, ma mi ricordo di aver visto i documentari che spiegavano che la manutenzione del ponte di Brooklyn era praticamente infinita, quando arrivavano alla fine del ponte era l'ora di ripartire dall'altro lato. Sì, assolutamente, te lo confermo, mi sembra di averlo visto anch'io peraltro quel documentario. Allora, in in conclusione a Newsline, però ci occupiamo di un bel progetto. Benvenuta mamma, progetto promosso da Power Moms, pensato per offrire un supporto qualificato e personalizzato alle donne in gravidanza, alle mamme sostanzialmente. L'obiettivo è quello di promuovere il benessere delle madri e neonati per prevenire l'isolamento e favorire una ripartenza serena e consapevole del percorso di genitorialità. Buongiorno, grazie di essere con noi a Rubia Romano. Grazie.
Salve, buongiorno, grazie a te.
Allora, io l'ho spiegato in maniera molto veloce, molto sintetica, dici qualcosa di più di questo progetto?
Allora, come hai detto te, un progetto che mira a fornire una rete di supporto che sia multidisciplinare e specializzata, ma ci tengo a precisare soprattutto accessibile a livello economico, che è un po' quello, no? Il perno poi del progetto. Sarà un accompagnamento costituito da 27 incontri suddivisi tra ostetriche, dule e fisioterapiste, che diciamo ha un po' la missione, l'obiettivo di fornire un sostegno, garantire presenza, vicinanza, per cercare di ridurre, come appunto sappiamo bene, il forte senso di solitudine che molto spesso vivono tantissime donne e famiglie, che per mia opinione personale ha preso quasi un po' una forma epidemica. Quindi l'idea è ridare attenzione alla gravidanza, come al periodo del postparto e del perperio, che rappresentano momenti di vita molto complessi, spesso non solo caratterizzati da delle esperienze positive e piacevoli. Quello che un po' ci piacerebbe è che la nostra regione, ma come in generale le istituzioni e il sistema sanitario, prenda a cuore, ponendoci un po' più di attenzione e risorse, le difficoltà e le sfide che caratterizzano, insomma, la gravidanza e il postparto.
Allora, dule, tu dici, per chi non fosse pratico del termine, la dula è una figura assistenziale non medica, non sanitaria, che si occupa appunto del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, quindi gravidanza, postpartum, eccetera, eccetera. Prima di dirci come vi si può contattare, eccetera, eccetera, io ti volevo chiedere, ma insomma tutta questa roba qui non la dovrebbe fare già il Servizio Sanitario Nazionale?
L'idea infatti è di dare un segnale un po', scuotere un pochino le fondamenta, perché effettivamente c'è un vuoto assistenziale di supporto, cioè la nostra società non è costruita per garantire un aiuto sostanziale per attraversare queste prime fasi della maternità, che comunque insomma rappresentano una sfida sia per le mamme ma anche per l'altro genitore, per la famiglia in generale. E no, il sistema sanitario non è
attrezzato per questo, diciamo. Speriamo che insomma il vostro esempio poi solleciti esperienze simili. Allora, come vi si può trovare?
Allora, per il progetto è ancora possibile candidarsi, c'è ancora qualche posto, e basta mandare un'email a info@powermoms.it, e per qualunque altra informazione basta consultare il sito, che è www.powermoms.it.
Grazie a Rubia Romano per il progetto Benvenuta Mamma. Buona giornata e buona fortuna naturalmente.
Grazie,
per il vostro progetto.
Mille, buona giornata.
Bene, siamo in conclusione. Io volevo lasciarvi con questo messaggio che è molto interessante. Ci viene da Enzo Fra Arc, quindi immagino sia un architetto. E, abbiamo parlato, no, con l'architetto Egidio Raimondi, con portavoce Verdi di Firenze, della questione del Ponte sullo Stretto, presentato ieri. E Enzo Fra ci scrive: circa 20 anni fa ho vissuto la Malesia e stavo per diventare monarchico. Infatti, il sultano Penang non dovendo collegare con un nuovo ponte sullo stretto di Malacca, l'isola di Georgetown, ex capitale della compagnia britannica, ora isola Porto Franco e sede di industria elettronica, ha fatto i conti e invece di farlo ha comprato dei traghetti che funzionano 24 ore su 24 gratis per le persone di mezzi, ovvero non avendo bisogno di rubare, essendo già tutto suo, ha fatto una scelta giusta. Ora io non vorrei arrivare al limite, no, di rimpiangere la monarchia, in particolar modo quella sabauda, che insomma sappiamo quali e quanti disastri ha combinato nel nostro paese, però certamente una riflessione interessante, grazie di averla condivisa con noi. Ora una mezz'oretta della splendida musica di Controradio, alle 9.30 arriva la Giustina, l'informazione regionale di Controradio con la prima edizione del GR alle 12.45. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio. Musica. Buona musica.
Che meraviglia.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio. Io, io, io. Curro, curro, vaglio. Eppure l'amore si non scatta di manette strette ai polsi dentro a un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se non bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, va la giù una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, io, allora chi sto momento e tu le ha supera. Cado un piacio dalla mia in dio momento rocuva. Curro, curro, guaglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o oh, perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco ro padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzate pigliate, tanta mazzate, ma tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate, ma tanta mazzate, ma una buona l'ammarata. È nata, è nata, è nata,
nata,
centro sociale occupata,
nata,
centro sociale occupata, e mo' nada e nada e nada.
Nada.
Centro sociale occupata.
Nada.
Centro sociale occupata e mogo cazzancia cacciata.
Corro, corro, aglio.
Quello si pagherò perché mamma e guardia casa sa detta pare e uno spazio popolare non è buono
perché
perché controculturale magari
perché
rompo cazzo a troppa gente sì ma allora
perché
tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te ma se sto sta nervatura sta c'è buono
perché
perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare figurami se senti che ti narisce a me stronzate 40 anni potere
perché
perché gente te ne fa messa fa stronziate tu mamma celerina mi sgomberà a me ma non basto manca niente modo dico oi ne perché non mi fai più male a giambare da care
corro corro aglio.
Controradio.
Big City Beats.
Like a
Controradio.
sei su Controradio. FM 93.6 98.9.
When it's done.